Ciao a tutti, buonasera. Eccoci qui con la registrazione del consueto podcast e la relativa diretta Facebook. Bene, ricevo sempre volentieri le vostre domande. Mandatemi pure proposte di argomenti, tematiche da affrontare, dubbi, idee, non perché io sia qui a dare risposte, ma perché possiamo elaborare insieme. Posso sicuramente condividere la mia esperienza di ricerca, di studio, per dare eventualmente alcuni spunti sui temi che appunto mi chiedete di affrontare, molto spesso sull'onda anche di curiosità, esigenze molto personali che toccano la vostra ricerca. Bene, quindi potete scrivermi su info@carlodorofatti.com, non mandatemi domande via chat perché diventa difficile per me rispondere e me ne dimentico. Quindi info@carlodorofatti.com, mandatemi le vostre domande e io senz'altro le tratterò durante questi podcast. Poi per momenti di approfondimento più specifico, mando ai webinar del martedì sera. Dorofattiwebinar.com per registrarsi. Ogni martedì sera verso le 9 meno un quarto c'è un incontro online dove in maniera più approfondita, anche dal punto di vista tecnico, pratico, si affrontano dei temi, si commentano, si leggono insieme dei testi, insomma, si fa un incontro un pochino più dettagliato e approfondito. Allora, per quanto riguarda le domande di questa sera, ne voglio trattare un paio e possono essere molto interessanti. Una mi dice: "Ciao Carlo, vorrei chiederti se potessi espormi le tue considerazioni in merito al cristianesimo primitivo. In particolare vorrei capire se si sappia con certezza quale sia il vero insegnamento di Gesù, al di fuori delle manipolazioni che sono state fatte negli anni e nei secoli. Il suo insegnamento era la gnosi o questo era un insegnamento parallelo che si è insediato da fuori, all'interno di quello cristiano, dopo la morte di Gesù?" Allora, per cristianesimo primitivo intendiamo quella narrazione, quella codifica, che poi troverà nei Vangeli, la sua espressione più evidente, che possiamo far risalire ai primi anni dopo la crocifissione, in teoria, sempre tenendo presente che noi non solo facciamo fatica a ricostruire quello che può essere stato il messaggio di Gesù, ma facciamo fatica anche a conoscere quale possa essere stata veramente la sua storia. Se il Gesù storico, nel momento in cui ammettiamo sia esistito, è quello che effettivamente può essere ricostruito dalla lettura dei Vangeli, che sono stati scritti decenni, a volte secoli, dopo la sua morte, dopo i fatti storici che si cerca in qualche modo di sostenere, tenendo presente che oggi ci sono molti storici che dubitano del fatto che Gesù Cristo sia esistito, o perlomeno dubitano che la storia evangelica e quindi tutte le narrazioni, tutti i film, la catechesi dominante rifletta veramente quello che può essere stato questo giovane ebreo, sicuramente dissidente, ribelle, però ecco, teniamo conto che indubbiamente possiamo ammettere l'ipotesi che quel Gesù sia stato in India, sia stato in Oriente. Questo oggi è un'ipotesi abbastanza sostenibile dal punto di vista della documentazione storica a disposizione. Ci sono molti testi interessanti che riportano tutta una serie di elementi a sostegno dell'ipotesi che negli anni in cui non abbiamo notizie dal resoconto evangelico, è possibile appunto ipotizzare che Gesù si sia recato in Oriente, in particolare in Kashmir, o forse si sia spinto fino all'India. In questo caso viene ulteriormente supportata l'idea che possa essere entrato in contatto, in particolare con la filosofia buddista, con l'insegnamento buddista. E quindi da questo insegnamento buddista avesse tratto poi gli elementi fondanti della sua eventuale predicazione e quindi di quella che è una ribellione, una rivolta all'insegna di un messaggio assolutamente rivoluzionario per quello che era la cultura dell'ebraismo dell'epoca, ovvero il messaggio dell'uguaglianza, il messaggio della fratellanza, il messaggio dell'amore, il messaggio del cambiare il mondo con l'amore. E questo messaggio decisamente rivoluzionario all'interno di quel contesto, dominazione romana, cultura ebraica, maschilismo piuttosto pronunciato all'interno di quelle che sono le caratteristiche proprie della religione ebraica. Ecco, lui portava un messaggio di uguaglianza tra gli uomini e le donne, portava un messaggio di amore, di comunione, di fratellanza umana. Un messaggio probabilmente rivolto agli ebrei, rivolto al suo popolo. Ricordiamo che poi l'ecumenismo del cristianesimo nascerà più tardi, con Paolo di Tarso, con la ellenizzazione del messaggio cristiano delle origini e poi la sua ricostruzione ad opera di quella che diventerà Santa Romana Chiesa, cioè da Costantino in poi, ecco, abbiamo poi la nascita di quella religione costruita a tavolino attraverso diversi elementi, da una parte la strumentalizzazione di quell'icona che verrà poi trasformata rispetto alle simbologie originali e infarcita poi di elementi pagani, di liturgie, di ritualità molto diverse che vanno poi a costruire quella cristianità, quella religione cristiana che diventerà poi lo strumento di potere di quella Chiesa cattolica, apostolica, romana che ancora oggi domina sullo scenario della cristianità mondiale. Una cristianità però la cui teologia nascerà nei secoli, si perfezionerà nei secoli. E che probabilmente ha poco a che fare con quello che eventualmente dovrebbe essere stato quell'insegnamento di fratellanza, uguaglianza, amore che rintracceremmo qualora riuscissimo a mettere le mani su documenti originali o insomma, ovviamente spesso sono le eresie che ci permettono di capire alcune cose, ricostruire alcuni elementi di questo puzzle, addirittura coloro che documentarono le eresie, quindi quei padri della Chiesa che documentarono le eresie, scagliandosi contro quella o quell'altra eresia, di fatto ci informano rispetto a tutta una serie di correnti che nacquero. E di fatto l'ortodossia è una delle tante correnti in competizione tra loro che ha avuto successo e quindi si imporrà come ortodossia e tutto il resto è eretico. Ha funzionato così poi di fatto l'ortodossia che si impone tra l'altro anche con la violenza evidentemente, col fanatismo religioso, con la strumentalizzazione del potere, eccetera, eccetera. Quindi risalire all'insegnamento della cristianità primitiva, di quello che potrebbe essere il Gesù storico, è molto difficile, anche se in effetti dai Vangeli apocrifi emerge questo messaggio di amore, che senz'altro potrebbe risentire, qualora sostenessimo l'ipotesi dei viaggi in India, potrebbe senz'altro risentire di quello che era l'insegnamento buddista. Non dimentichiamo che comunque il cristianesimo delle origini si basava su un racconto esoterico che ritroviamo in diverse religioni, tradizioni, esoterismi, mitologie e culture. Quindi è vero che possiamo presumere che la storia della nascita di Gesù, tutta una serie di episodi, possa essere paragonata a altre storie molto simili, da Krishna a Attis, al mitraismo, quindi abbiamo degli elementi molto simili che in qualche modo vengono riproposti nel racconto evangelico, che viene poi naturalmente preso alla lettera per quello che è, ed ecco la costruzione dell'immagine di Gesù. Io penso che il messaggio principale sia quello dell'amore e della fratellanza. Questo è il messaggio principale. Poi teniamo conto che questo messaggio ha dato vita senz'altro ad un misticismo che è quello dei padri della Chiesa, che è quello dei padri del deserto, che è quello degli eremiti del deserto. E qui troviamo già una cristianità in qualche modo manipolata, però adiacente a quello che è un messaggio di amore, in ogni caso intrisa di ebraismo o di gnosticismo, quindi di dualismo, cosa che forse, secondo il mio parere, nel messaggio di Gesù non c'era. C'era un andare oltre il concetto del dualismo, invece tanto caro e tanto utile alle religioni e alla religione cristiana in primis. Poi che Gesù, in qualche modo salvo dalla crocifissione, oppure resuscitato, o entrambe le cose, incontri ulteriormente i discepoli, gli apostoli, la Maddalena, per rivelare quella sofia, quella gnosi esoterica, che non ha niente a che fare con lo gnosticismo in quanto movimento ereticale, considerato ereticale, così come raccontato da Eneo, per dire, no? Ma è una gnosi esoterica che senz'altro riprende contenuti precedenti rispetto al fatto storico del cristianesimo, riprende un esoterismo molto complesso, alchemico, ricco di simboli, enigmatico. Pistisofia è un testo enigmatico, così come taluni Vangeli apocrifi sono molto enigmatici. Effettivamente quello potrebbe essere considerato una sorta di esoterismo cristiano, ma laddove per cristiano intendiamo un esoterismo che in qualche modo include la simbologia cristica delle origini e attraverso di questa ripropone delle chiavi misteriche molto profonde, molto importanti. Bisogna essere iniziati a queste chiavi per poter comprendere veramente, o tentare di comprendere veramente, il messaggio di testi come il Pistis Sophia. Ci può stare, però secondo me tutto questo sopravanza il fatto storico, il Gesù storico. C'è qualcos'altro, c'è un incontro di situazioni, probabilmente anche il fatto storico del Gesù storico, ma in realtà si recupera molto di più, si ripropone con altre chiavi qualcosa di molto più antico, profondo ed esoterico. La cristianità, così come noi la conosciamo, è posticcia, è artificiale, quindi è difficile poter parlare di misticismo cristiano o di esoterismo cristiano senza ricadere nel paradigma giudaico-cristiano religioso. È molto difficile. Anche gli esoteristi che hanno provato a farlo sono caduti nella trappola di un certo paradigma comunque dualista religioso. Quindi parlare di esoterismo cristiano è molto difficile, a meno che non intendiamo la cristianità, il cristianesimo, il Christos, puramente come un elemento alchemico simbolico che deve necessariamente prescindere e trascendere il dato eventualmente storico, per darsi come chiave di lettura di una alchimia che fa da sempre parte del patrimonio di conoscenza esoterica, più o meno esplicita, più o meno sotterranea, più o meno clandestina, più o meno trasmessa e trasmissibile, di cui l'essere umano è il crocevia spirituale. Quindi io penso che tutti i tentativi di ricostruire un cristianesimo esoterico rischino di essere vani o di portarci comunque verso la trappola del dualismo giudaico-cristiano. Però, se abbiamo le corrette chiavi di lettura, è possibile interpretare il racconto evangelico in base a concetti ermetico-tantrici di cui possiamo parlare solo nel momento in cui accediamo a una certa conoscenza esoterica. Quindi penso sia molto difficile, ma non impossibile. Quindi la domanda era: quale può essere il vero insegnamento di Gesù? Allora, l'insegnamento di Gesù lo sappiamo qual è, appunto, questa idea rivoluzionaria di amore e fratellanza. Le manifestazioni comunque sono tantissime e ci portano anche a forme di ipocrisia, di buonismo, che non hanno niente a che fare né con la fratellanza né con l'amore, anche perché le istituzioni storiche che rappresentano la cristianità non hanno mai dimostrato né di essere amorevoli né di essere egalitarie, indubbiamente. Il suo insegnamento era la gnosi, sì, quella certa gnosi di cui si può parlare nel momento in cui ci riappropriamo di determinate chiavi iniziatiche, di determinate chiavi esoteriche, quindi non è lo gnosticismo così come classificato in quanto eresia cristiana. Quindi sì, penso che poi la gnosi sia un elemento ulteriormente innestato sull'impalcatura di quella simbologia, e penso che abbia a che fare con insegnamenti di carattere tantrico. Parlo di questo nel mio libro Vibrare altrove, la trasmutazione alchemica delle energie sessuali. Parlo di questi aspetti legati anche a una certa lettura ermetico-tantrica della narrazione cristiana, però di quel cristianesimo di cui appunto stiamo cercando in qualche modo di rintracciare gli elementi, ben consapevoli che stiamo parlando di una conoscenza esoterica che trascende l'idea del Gesù storico. Poi che ci sia stato un personaggio che si è prestato in quanto testimonia l'ideale, in quanto icona, simbolo, per poter rappresentare un certo mito esoterico, una certa formula esoterica, quello può darsi, quello può darsi. Ok, poi vediamo un po'. Un'altra amica mi chiede, vorrei, se è possibile, chiederti un consiglio. È da più di un anno che pratico la meditazione con un gruppo di persone qui vicino. Mi sono avvicinata alla spiritualità da quando ho preso consapevolezza di quello che mi succedeva. Sogni lucidi, molto particolari, sogni premonitori, paralisi notturne e piccole esperienze di uscita dal corpo. Una volta io e te, mi riferisce a me, ci siamo incontrati, ti spiegai l'esperienza un po' traumatica che mi successe durante una paralisi notturna e ti chiesi come fare per poter superare questa aura blocco. E tu mi dicesti di praticare la meditazione almeno una volta a settimana. Così ho fatto, ma non noto grandi miglioramenti riguardo le paralisi. Mi piacerebbe riuscire a gestirle e non subirle. E delle volte ho come la sensazione che la strada spirituale che sto percorrendo non sia quella giusta e che sono lontanissima. È come se stessi perdendo tempo, intanto gli anni passano, vivo con urgenza l'incontro con me stessa, ma brancolo nel buio. È come se facessi poco per migliorarmi spiritualmente. Vorrei tanto un tuo consiglio, eccetera. Beh, l'idea di migliorarsi spiritualmente va abbandonata, perché è un'ansia che provoca senso di frustrazione, inadeguatezza. Cosa vuol dire migliorarsi spiritualmente? Diciamo che noi possiamo condurre un lavoro di autocoscienza, un lavoro che ci permetta di conoscere noi stessi, comprendere ciò che siamo, a prescindere da tutta una serie di condizionamenti che ci limitano, ci orientano, ci guidano dall'esterno. Allora ecco, è importante conoscere se stessi per riappropriarsi in forma attiva della propria vita, della propria capacità di scelta, di critica, di discernimento e quindi recuperare una certa lucidità nel portare avanti la propria vita, le proprie scelte in famiglia, nel lavoro, in quello che si desidera fare, in quello che è il rapporto con gli altri, con se stessi. Quindi non è che dobbiamo migliorarci spiritualmente, non è una gara o la spiritualità non è un obiettivo, un desiderio, l'ennesimo, no? Pacifichiamo il nostro animo a questo proposito. Quindi l'idea è quella di portare avanti sicuramente un'indagine di se stessi, comprendere quella che può essere un'etica che possiamo mutuare da questa ricerca, da questa conoscenza, e dare spazio a quel sentire profondo ancora inquieto nel momento in cui tuttavia abbiamo magari realizzato e soddisfatto le nostre esigenze psicofisiche, eppure c'è ancora qualcosa che il materialismo non può soddisfare, l'edonismo non può soddisfare, c'è un'estetica profonda che chiede spazio e vuole arte, vuole bellezza, vuole creatività, vuole libertà, vuole comprensione in quella che è una ricerca di senso. Allora, questa ricerca di senso è spiritualità, una ricerca di senso, un migliorarsi in quanto un imparare, un comprendere, un vedere al di là dell'ideologia, dietro le quinte, quelli che possono essere i reali meccanismi della realtà, quale può essere la nostra avventura cosmica, quella che può essere una conoscenza che può aprirci ad orizzonti più vasti e quindi motivare questa vita all'insegna di prese di coscienza che ci permettano di vivere bene, di stare bene, di reclamare la nostra sovranità individuale, il nostro diritto alla libertà e il nostro diritto alla creatività. In tutto questo può innestarsi poi una conoscenza esoterica, una conoscenza più profonda che ci permetta anche di orientarci verso un senso, quindi non solo avere un senso, dare un senso, ma anche individuare degli orientamenti evolutivi, individuare quello che può essere il senso della nostra, del nostro transito umano. Tutto questo è un balsamo per il mondo delle nostre relazioni, per il mondo della, di quella quotidianità di cui spesso ci lamentiamo, ma perché non intravediamo mai l'occasione evolutiva, non la interpretiamo mai come sfida esistenziale che può trasformarsi in qualcosa di molto piacevole e gioioso nel momento in cui riusciamo a fluirvi disidentificandoci da tutta una serie di maschere, di falsi obiettivi, di aspetti che invece ci rendono degli automi, no? Che assecondano programmi sociali che non ci rappresentano sul piano della nostra natura reale. Quindi, il discorso dei sogni, delle paralisi notturne, quando sopravvengono determinati episodi che possono riguardare l'emergere di una certa sensibilità ulteriore, quindi i sogni, le esperienze ultracorporee, io considero. Cioè, consiglio sempre intanto di non dare troppo peso a tutto questo, di cercare di osservarlo con un certo distacco senza trarre conclusioni affrettate, no? Perché se no uno pensa che si sta illuminando, l'altro pensa a Kundalini che si accende, l'altro pensa ai rapimenti alieni, l'altro pensa a chissà quale problema sta vivendo. Allora, osserviamo. Respiriamo e la meditazione può sicuramente riarmonizzare, riequilibrare quelle parti di noi in modo tale che queste eventuali esperienze, ben vengano, possano essere vissute con equilibrio, con consapevolezza, oppure possano anche, come dire, dissolversi se non sono in armonia con ciò che siamo e con quello che la nostra mente può consapevolmente gestire. Noi temiamo l'ignoto, temiamo quello che non capiamo. Allora, spesso delle occasioni di apertura di coscienza si trasformano in esperienze paurose che non devono essere poi attribuite a chissà quali circostanze, interferenze aliene. Un attimo, cioè vediamo, parliamone, ecco, perché poi vanno di moda anche tante suggestioni che possono anche deviare da quello che può essere invece la ricerca di una comprensione dei fenomeni, di quello che ci accade, una comprensione di cui noi dobbiamo e possiamo avere il timone in mano, ecco, non è che dobbiamo subito abdicare dalla nostra capacità di comprensione e di dominio di noi stessi perché ci sono i voladores, ci sono gli alieni o chissà cosa sta succedendo. Allora, noi dobbiamo e possiamo avere padronanza di tutto questo nel momento in cui cerchiamo di capire in che modo possiamo vivere un'esperienza di ricerca in modo equilibrato. È l'equilibrio, è nell'equilibrio, nell'armonia la chiave della risoluzione di questi fenomeni. Quindi dobbiamo capire se stiamo attraversando un momento della nostra vita particolarmente pressante, stressante, se ci sono delle nevrosi, dei traumi irrisolti, delle ferite, delle situazioni che ci toccano, che ci suggestionano. Dobbiamo scavare un pochino, dobbiamo capire un pochino. E poi sicuramente la meditazione ci permette di gestire con più consapevolezza quella maggiore sensibilità che una ricerca spirituale lascia emergere, ma di cui spesso non riusciamo ad essere consapevolmente padroni. E allora è una sensibilità che ci rende vulnerabili, ci rende esposti a fenomeni che insorgono, ma noi non ne abbiamo ancora piena comprensione. Allora ecco che ci spaventiamo. Quindi, il consiglio che ti ho dato, quello di fare meditazione, di in quei momenti respirare profondamente per rientrare nella piena padronanza di te stessa, quelli sono ancora validi, dattelo proprio come input. Poi, se ci sono dietro a questi fenomeni di paralisi notturna delle ulteriori situazioni di nevrosi, di fobia, parlane con qualcuno. Con un medico, con uno psicologo, magari con qualcuno che possa anche comprendere certi aspetti di quello che può essere anche una ricerca spirituale, perché oggi ci sono fior fior di psicologi, di medici che comunque si affacciano anche a questo tipo di di ricerca di una sensibilità, di una spiritualità, sono pochi, però ce ne sono. Ecco, magari senti anche il parere di qualcuno, perché magari questi fenomeni possono riguardare certe particolari fobie, certi particolari traumi irrisolti, anche piccoli, che però lasciano quel segno e creano quella situazione. Può essere. Altrimenti può essere effettivamente un'esperienza di sogno lucido, di viaggio astrale, però, come dire, prematura, quindi la tua sensibilità personale ti porta ad aprire delle porte, ma non sai gestire quello che accade, il traffico, le possibili esperienze alle quali ti puoi affacciare. Allora lì bisogna portare avanti un cammino, da una parte meditativo, ma dotandoti di strumenti di meditazione giusti per te. Quindi è giusto che tu faccia una ricerca per capire quale può essere la forma di meditazione, la forma di yoga che ti permetta di acquisire strumenti di riequilibrio psicofisico ed energetico. Io propongo, lo sai, no? Anche online adesso sono scaricabili alcuni corsi di base di meditazione. Se vuoi ti mando il link, me lo chiedi, te lo mando, per poter scaricare dei corsi di meditazione a livello molto base, però insomma c'è questa possibilità. C'è un libro che ho scritto per corsi di alchimia personale, l'ho scritto insieme a altri due autori, cari amici, che descrive alcune tecniche meditative che ti possono essere utili secondo la mia esperienza. Poi la meditazione è un contenitore enorme di stili, tecniche, metodi, discipline. La meditazione stessa poi è un concetto che deve trasferirsi nella nostra quotidianità in quanto modo di essere, al di là di una tecnica o di un'altra, diventa un'attitudine alla presenza, all'ascolto, alla consapevolezza, in maniera sempre non mai ansiosa, mai ansiogena, ma fluente, se posso usare questo termine. Quindi può darsi che tu abbia incontrato dei contesti magari ancora non adatti alla tua ricerca, alla tua esperienza. Può darsi, io adesso non mi ricordo. Ah sì, ho capito, sì, ho capito chi sei, certo. Magari qualche volta, se vengo dalle tue parti, ci sarà modo di incontrarsi, o magari tu sai che io qui a Terni porto avanti l'Accademia, porto avanti la meditazione al venerdì sera, non sei poi così distante, quindi magari facci un pensierino. Anche perché non solo la tecnica di meditazione, ma anche accostarsi ad un cammino di conoscenza che ti permetta di capire che cosa sta accadendo, in che modo, quando, perché, quali sono le possibili interpretazioni dal punto di vista esoterico. Qual è l'apertura spirituale che ti si offre? Ed è un peccato magari giocarsela, perché non si sa che cosa diavolo sta succedendo, e allora il tutto viene vissuto in maniera anche un po' vaga, un po' casuale, un po' in preda anche effettivamente a fenomeni di ingestibilità. Quindi io ribadisco il mio consiglio: la respirazione circolare, la respirazione pranica, la meditazione che ti permetta di armonizzare i tuoi centri, i tuoi corpi, sempre considerando la possibilità di individuare altre cause di questi fenomeni. Però insomma, può darsi che tu abbia delle esperienze di viaggio ultracorporeo che sopravanzano la tua capacità di coscienza, e allora bisogna lavorarci su. È un cammino di conoscenza che comunque implica spesso fenomeni turbolenti, perché comunque chi porta avanti una ricerca spirituale, personale o all'interno di contesti di confronto, ci sta che possa affrontare poi le sue esperienze, che a volte sono anche inquietanti, turbolente, difficili, perché vieni messo di fronte comunque a te stesso, ai tuoi demoni. È un viaggio anche impegnativo, non è una passeggiata così, no? La passeggiata della domenica. un percorso di autocoscienza e di conoscenza esoterica è un percorso costellato da mille prove, da mille trappole e da esperienze che devono potersi armonizzare in modo coerente, in modo tale che la tua conoscenza possa andare di pari passo con la tua esperienza e la tua esperienza possa andare di pari passo con la conoscenza che hai a disposizione. Quando queste due cose non vanno di pari passo, quando si ha conoscenza senza esperienza, si scade nel nozionismo, nell'astrattismo, così, nella speculazione. Quando si ha esperienza senza conoscenza, si incappa invece in episodi che non si riescono a collocare. Quindi ecco che il corpo, la mente reagiscono in maniera goffa, convulsa, a volte creando anche dei disagi. Conoscenza ed esperienza devono andare di pari passo, si devono armonizzare in un cammino coerente, in un percorso coerente, che è poi quello esoterico, quello iniziatico, che ti dà da una parte elementi cognitivi e dall'altra parte tecniche, in modo tale che anche quelle esperienze, proprio quelle di cui tu mi parli, possano essere educate, pianificate, vissute in forma totalmente consapevole. Piuttosto vengono congelate se vissute in maniera prematura, e quindi ci sono tecniche, ci sono pratiche, ci sono fasi nella propria esperienza di ricerca dove sembra quasi che quello che prima sperimentavamo spontaneamente venga meno. E allora dici, ma come mai? Io prima sognavo, facevo delle cose. È normale, è fisiologico, perché a volte è proprio necessario fermare tutto, riprendere poi coscienza di sé e con equilibrio, con la dovuta consapevolezza, poi in un secondo tempo si recuperano quelle possibilità, ma in una forma più cosciente e soprattutto evolutiva, cioè si capisce anche a che cosa possono servire certe facoltà latenti che possono essere risvegliate dentro di noi. Poi ci sono anche meditazioni, c'è anche la possibilità di imparare ad acquisire la capacità di distribuire il prana. Insomma, ci sono tante possibilità. Adesso noi siamo un po' distanti, sai, approfondiremo di persona questo argomento se avrai modo di venire a trovarmi. Però, ecco, in genere è questo, quindi non ti spaventare, rimani nell'atteggiamento dell'osservatore. Se ritieni che stai facendo un percorso non adatto a te o stai applicando delle tecniche non adatte a te o inefficaci, interrompile. Interrompi tutto e vedi come va. Interrompi tutto e vedi come vanno le cose. E poi, semmai, ricomincia piano piano da alcuni semplici elementi che ti permettono di avere un sostegno, elementi di conoscenza, elementi di pratica. Se ti ricordi, io non so quando ci siamo visti quale tipo di esperienza hai fatto con me, però la respirazione pranica, per esempio, è molto potente come tecnica respiratoria di riequilibrio e di armonizzazione. Farlo tutti i giorni al mattino, magari in combinazione con la respirazione circolare prima di sera, prima di cena, è una bellissima modalità di riequilibrio e di smaltimento delle tossine emotive che poi spesso magari interferiscono con l'esperienza del sogno lucido, perché poi il sogno lucido o viaggio ultracorporeo sono una cosa, ma poi dobbiamo anche mettere in conto con quelle interferenze che non sono quelle degli alieni, ma sono quelle endogene provocate dalla nostra emotività, dalle nostre inquietudini quotidiane, che comunque interferiscono l'esperienza magica. Ecco, dobbiamo tenerne conto. Io, tra l'altro, nei webinar online che ho fatto con l'aiuto di Francesca, ho di recente completato un corso sulle tecniche corporee fondamentali a sostegno del percorso di risveglio della coscienza. Anche questo potrai trovare sicuramente conforto e descrivo dettagliatamente la respirazione pranica. Non è semplice, è semplice, ma non è semplice. È un cammino che è vero, ci riporta a quello che in essenza fondamentalmente già siamo, ma smaltire ciò che ottunde questo contatto, tu giustamente dici bellissimo, vivo con urgenza l'incontro con me stessa. Ecco, e brancolo nel buio, ma guarda che brancolare nel buio non è così negativo in fondo, eh? Non è così negativo, e comunque l'appuntamento con te stessa sicuramente lo onorerai, perché questa tua volontà ti premierà sicuramente, sicuramente. Discorso che dobbiamo riprendere poi magari all'atto pratico. Ok, cercherò magari di fornirti del materiale, adesso vediamo. Però non fate della spiritualità questa ansia al miglioramento spirituale perché è pericoloso, è una trappola. È vero che noi dobbiamo accettare profondamente ciò che siamo, accoglierci profondamente e tuttavia avere un anelito di espansione, di comprensione. Però attenzione, perché qui possono giocarsi delle trappole pericolose. Va bene. Io mi fermo qui, vi ringrazio. info@carlodorofatti.com per mandarmi le email, www.accademiaacos.it per accedere al calendario degli eventi, al percorso accademico. Vi ricordo che a gennaio partirà un nuovo primo anno del percorso accademico ACOS. Quindi partiremo. Se non mi ricordo male, il 27, ecco, domenica 27 gennaio riparte un nuovo primo anno accademico, 10 giornate, una al mese, 10 domeniche al mese, in un percorso che è proprio pensato per fornire elementi fondamentali di conoscenza e pratica per quello che è quel meraviglioso viaggio di cui ognuno è responsabile. Verso la scoperta di ciò che siamo, fondamentalmente. Ma è una scoperta sorprendente, rivoluzionaria, che apre ad orizzonti veramente trepitosi, oltre che a dare elementi di sensatezza di questa nostra attuale incarnazione, spesso così contraddittoria, così ambigua, ma d'altronde è palestra di coscienza. Ciao a tutti, grazie. Alla prossima!